Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina, che continua la lettura del libro Rossini e dintorni. Siamo arrivati un po' alla visione che i contemporanei potevano avere di Rossini. E comincio a leggere. Paradossalmente, mentre Verdi lo incolpava di imitare Mozart, Gioacchino, a 30 anni, taceva perché non gli era riuscito di continuarlo. Questa frase è tratta da Rossini, Storia di un silenzio, un lavoro di Piero Buscaroli, noto musicologo. D'altra parte, continuando la disamina dei contemporanei, perfino Hegel lo rincuorava. «Ho ascoltato, diceva il barbiere di Rossini, per la seconda volta. Bisogna pensare che il mio gusto si sia molto corrotto, se questo Figaro mi appare più attraente di quello delle nozze mozartiane». Quindi è chiaro, c'è una certa ironia in questo giudizio, ma un'ironia molto rincuorante. Narra il Tomaseo come Rossini si fosse commosso davanti a le voci di moltitudine sincera acclamante, ma ad un tratto, vergognandosi di quell'atto di debolezza e picchiandosi la fronte, rimproverasse a se stesso la propria commozione. Insomma, egli nascondeva pensieri ed emozioni dietro a quell'eterna maschera di bonomia. Gioacchino non seppe mai che quando Wagner incaricò nel 1854 uno dei suoi amici di consegnare a Schopenhauer un esemplare dell'Anello dei Nibelunghi come attestato di ammirazione e riconoscenza al grande filosofo, questi gli fece rispondere: «Trasmetta i miei ringraziamenti al suo amico e gli dica da parte mia di abbandonare la musica e dedicarsi alla poesia, per la quale dimostra maggior ingegno. Io, Schopenhauer, rimango fedele a Rossini e a Mozart». Schopenhauer era così entusiasta di Rossini da possedere tutte le sue opere ridotte per flauto, che suonava tutti i giorni da mezzogiorno al tocco, una dopo l'altra. Alla luce del disincanto con il quale Rossini guardò sempre la sua opera, è da rigettare senz'altro l'opinione di De Gubernatis, che si lancia in questa personale visione immaginifica. Quando gli parve di aver toccato col suo genio le più sublimi altezze dell'armonia, fece come Domeneddio, si riposò nella gloria, parendogli buono ciò che egli aveva fatto. E resistette alla prova psicologica di chi si condanna ai capolavori forzati a vita. Preferì dunque non tentar Dio troppo lungamente e solo, con mente religiosa, lo ringraziò talvolta con alcune preghiere sublimi. Questa, dicevo, è l'opinione di De Gubernatis, che vabbè, può trovare il tempo che trova, perché poi abbiamo il gran finale della Petite Messe Solennelle che nega tutto questo. Piero Mioli enumera 4 possibili motivi che spingevano il nostro al silenzio. La prima, la possibilità di vivere di rendita. 2, la malferma salute, anche psicologica. 3, la consapevolezza di aver lavorato in modo molto concentrato. E 4, infine, l'insensibilità umana per quella dilagante civiltà romantica che pure la sua arte aveva contribuito a fondare con le sue significative, ancorché non numerose, nuove infiltrazioni drammatiche in contesti classici. La prima ipotesi, che era quella della possibilità di vivere di rendita, sembra una motivazione troppo vicina alla maschera rossiniana, al bisogno di semplificazione pratica più che al suo intimo sentire. Per quanto concerne la seconda interpretazione, che è quella riguardante la malferma salute anche da un punto di vista psicologico, si deve notare che l'intenso lavorare costituiva all'epoca il destino comune di molti musicisti. Certo, nel caso del nostro, il successo gli aveva garantito una richiesta di lavoro più stringente, cui si aggiungeva la necessità di frequenti spostamenti per seguire le numerose messe in scena. Inoltre, se molte sue opere furono realizzate in soli 15 giorni, il suo metodo di lavoro doveva portarlo ad una sorprendente velocità di stesura, permettendogli anche di godere di molto tempo libero da dedicare a feste e ricevimenti. Anche il quarto punto, che era quello che riguardava l'insensibilità umana per quella dilagante civiltà romantica. Anche il quarto punto lascia interdetti. Più che insensibilità umana, potremmo qui parlare di identità culturale. Rossini, trovandosi a vivere in un periodo a cavallo tra classicità e romanticismo, sicuramente amò guardare più ai maestri e agli esempi musicali della generazione antecedente alla sua, piuttosto che a coloro che stavano già gettando le basi del romanticismo. Per quanto riguarda la sua malferma salute, certamente questa ebbe un peso non indifferente per 40 anni della sua vita. L'atteggiamento da lepido e spensierato e epicureo nascondeva una natura malinconica, neverstenica, ipersensibile e paurosa, così impressionabile da cadere in deliquio per un non nulla. La sua maschera gioconda serviva a nascondere il vero volto eccitato e sconvolto. La sua facezia lo distraeva dalle sue intime sofferenze. Fu dopo il Guglielmo Tell che la sua psicologia si involse in ansie, paure, angustie del passato. Alla caduta verticale della produzione artistica corrisponderà una parallela crescita dell'ossessiva attenzione del musicista per il suo stato di salute fisico e mentale. Dei quattro celebri depressi della musica ottocentesca, oltre ad Rossini, quindi Schumann, Tchaikovsky e Puccini, il pesarese rappresenta il caso più evidente. Da grande frequentatore di salotti e caffè, gradatamente Gioacchino si trasforma in un personaggio solitario e ipocondriaco. Il leggendario cinismo era tipico dell'ipocondria. L'ironia nasceva da una coscienza sovreccitata della malattia che lo avrebbe accompagnato fin sull'orlo di una sindrome maniaco-depressiva, alle soglie della demenza, spuntando quegli aculei di cinismo esercitati con senso autocritico nelle intitolazioni di alcuni pezzi pianistici. Preludio convulsivo, etude asmatico, mio preludio igienico del mattino, valzer torturato. Ma i motivi non erano soltanto psicologici. Infatti, la causa esterna della depressione sembra anche dovuta a numerosi malanni, dalle emorroidi alla gonorrea complicata da uretrite. A tale proposito, da una relazione medica e da vari documenti, il professor Riboli, presidente della Fondazione Rossini, confermò una uretrite cronica blenorragica. La malattia, contratta fra il 38 e i 40 anni, conseguenza di occasionali incontri amorosi, causa stati di ipersensibilità emotiva accompagnati da depressione, melanconia, angoscia, inibizione dell'attività psichica, debolezza generale. Oggi Un'adeguata somministrazione di antibiotici, unita a quella di antidepressivi come il litio o il rubidio, potrebbe molto probabilmente sottrarre l'ammalato alla sua malinconia. Ma all'epoca non c'erano farmaci e uno dei pochi modi per curare la depressione era proprio la musica. Anche se la musicoterapia come scienza sarà sviluppata molto dopo, già nel 1803 lo psichiatra tedesco Johann Christian Reil pubblicava un trattato sulla cura delle malattie mentali che proponeva proprio la musica come più efficace modo per esercitare una diretta influenza sulla psiche. D'altra parte, già Davide suonava per Saul, posseduto dal demone della tristezza. E l'abbiamo visto, Farinelli cantava ogni sera le stesse quattro arie per Filippo V di Spagna. Anche Liszt suona nel manicomio parigino della Salpêtrière. La musica era ritenuta dagli alienisti dell'Ottocento uno strumento per risvegliare il malinconico dal suo torpore. Così quindi il maestro, naturalmente il grande maestro, parliamo sempre di Rossini, scriveva il 3 febbraio 1855 all'amico Santo Canale: «Adorabile amico mio, voi desiderate che io di mio pugno vi scriva, eccomi ad obbedirvi. Martirizzato come lo sono da 13 mesi di crisi nervosa, che a me ha tolto il sonno, palato, alterato l'udito e la vista, e gettato in tale prostrazione di forze che non posso vestirmi né spogliarmi senza aiuto. I medici non possono aiutarmi che offrendomi parole di conforto. In mezzo a tanta miseria, cosa posso io mai dirvi, o mio angelo terreno, mio benefattore, se non che la mia riconoscenza è quella di mia moglie, per il bene che ci fate, resterà scritta a eterno inchiostro nel nostro cuore. È tanto tempo che non ho preso la penna in mano, che non so troppo quello che mi scriva. Siate altrettanto indulgente verso un uomo divenuto oggetto di compassione. Pazienza. Conservatemi il vostro affetto, e questo il maggiore mio conforto». Sebbene sempre curato con amore e con spirito materno dalla seconda moglie Olympe Lissier, soltanto nel 1857 questa psicosi malinconica terminò spontaneamente. Infine, le ultime ipotetiche spiegazioni del silenzio di Rossini ci sono state recentemente offerte da Friedrich Vitou. Se Rossini taceva, lo faceva prima di tutto come un principe stanco di esercitare il potere, dicevi tu. Di fatto, invece, come abbiamo visto, Rossini non credeva nella durevolezza della propria arte. Era forse pigrizia? No, sicuramente no. La pigrizia di Rossini fu un fatto soprattutto fisico, mai lavorativo. Ne abbiamo ampiamente trattato. Fu paura di non essere più capito? Fetì cita questa risposta direttamente data da Rossini: «Un successo in più non aggiungerebbe niente alla mia fama. Un fiasco potrebbe minacciarla. Non ho bisogno del primo e non voglio espormi al secondo». Su questo punto Rossini si contraddice ampiamente, perché accorda al pubblico un'importanza che di fatto nel suo cuore non aveva. Ricordiamo a questo proposito la lettera che il maestro scrisse a Ruggero Manna, datata a Parigi 29 giugno 1861. «Mi limito solo a dirvi nutrire per l'attuale umanità il più gran disprezzo». Lo scarso entusiasmo che accolse il Guglielmo Tell, opera da lui sicuramente stimata, lo aveva probabilmente rinforzato in questa sua opinione. D'altra parte, coinvolgeva il pubblico e se stesso in un caldo abbraccio autoironico. Durante un viaggio in carrozza, Rossini detestò il treno, non vi salì mai, e descrisse uno scontro ferroviario in un suo pezzo per pianoforte. I viaggiatori Non avendolo riconosciuto, cominciarono a parlar male della sua musica. Rossini allora canticchiò una propria aria attribuendola a Pergolesi e suscitando la lode dei presenti. Quindi intonò un'aria di Pergolesi attribuendola a se stessa e i presenti proclamarono il loro disgusto. Soddisfatto, porse il suo biglietto da visita, invitando tutti alla rappresentazione del suo Sigismondo. A Venezia si era nel 1814, ma fu punito perché l'opera fece fiasco. Quando Wagner lo incalza ancora con i suoi «perché maestro», Rossini ammette: «Del resto, le condizioni dei teatri in Italia, che già durante la mia carriera lasciavano abbastanza a desiderare, erano allora in piena decadenza. L'arte del canto era in declino. Di fatto, non si sentiva più adatto ai tempi che stava vivendo. Spesso rimpiangeva il passato, quasi ricalcando l'espressione latina «o tempora o mores». La nevrosi che lo colpì poteva essere anche, in un momento di debolezza fisica, l'inconscia risposta al disagio di non poter essere se stesso fino in fondo. E allora, al di là della facezia, della maschera di bonomia, della battuta sdrammatizzante, decise il silenzio come il momento estremo di più alta verità. Per un compositore che forse poteva essere anche soggetto ad una crisi di identità, tedeschino veniva chiamato in Italia e italiano in Francia, il silenzio poteva essere un personale rifiuto al mito del superuomo, lui che a 20 anni era già conosciuto in tutta Europa, decretato da un pubblico anche troppo entusiasta. Nacque all'opera già artisticamente maturo, non conobbe stentati tentativi, smise di scrivere proprio quando la maggioranza dei compositori raggiunge i primi consolidati successi. I lavori salottieri, le bagatelle, i brevi duetti che per molti autori costituiscono un punto di partenza, in lui al contrario suggellavano una forma di ritiro sociale che trovava la sua esaltazione nelle composizioni religiose. Beethoven raggiunse il suo ideale perché contornato dal silenzio cui la malattia lo obbligava. Rossini raggiunge il suo obiettivo musicale, il Guglielmo Tell, in una frenesia di lavoro, ma non lo conserva perché sempre circondato dagli echi e dal frastuono del sociale. È il pubblico ad innalzare il grande musicista, ma il compositore, per sentirsi veramente tale, deve spesso andare controcorrente o essere addirittura un precursore. Deve quindi accettare il rischio di non essere capito e di crescere nella solitudine. Per non arrivare ad un drammatico crocevia, favore del pubblico o propria crescita personale, solitaria e indipendente, Rossini si ferma, cade in una paralisi di azione, non un silenzio effettivo, perché a tutti gli effetti continua a scrivere, ma un silenzio psicologico, non si rivolge più alle grandi folle, ma alle poche persone che un salotto può contenere. È insieme l'atteggiamento di chi non vuole mettere in forse le conquiste raggiunte, come un atleta che si ritira dopo la più grande vittoria, perché sente che è arrivata per lui prossima un'età inconciliabile con lo sport. Rossini, come un atleta, ad un certo momento ha eluso l'aspettativa del pubblico, che in certe personali situazioni fisiche e psicologiche può costituire l'elemento più paralizzante per un atto creativo. L'atto creativo è il più alto gesto di libertà che l'artista, da uomo privilegiato, può vivere con incomparabile senso di potere. Ma la libertà rimane tale solo se sostenuta dall'indipendenza psicologica, che a sua volta può venire compromessa da un eccessivo interesse, da presenze troppo ravvicinate, da un chiacchiericcio insulso e superficiale, che troppo spesso inquina il senso e la validità del messaggio artistico. Rossini non conobbe mai il rassicurante piacere dell'anonimato. La malattia, sordità, preservò Beethoven dal vano cicaleccio. Sempre la malattia, nevrosi, esaltando l'importanza degli altri, paralizzò Rossini. Bisogna essere molto forti per saper gestire il proprio genio, ed il cigno di Pesaro questa forza l'aveva perduta, vivendo senza riserve. Se infine il silenzio fosse il sostanziale risultato della sua depressione, questo allora, ed è l'ultima possibilità da prendere in considerazione, sarebbe strettamente legato alle caratteristiche della stessa malattia, che porta in sé elementi drammaticamente inesprimibili, legati a tetre realtà psicologiche non condivisibili e quindi non capite dai più. Molto spesso la depressione, essendo circondata dall'incomprensione dei sani, cerca nel silenzio un suo modus vivendi più indolore possibile. Riassumendo, la nevrosi depressiva snatura completamente i rapporti col prossimo, sia che questi vengano vissuti come una sua causa che come un suo immediato effetto. Rossini non visse mai la sua arte come missione, anzi la semplificò per renderla il più possibile messaggio umano, non divino. Non si sentiva un eroico artista romantico, piuttosto viveva se stesso come professionalissimo artefice. Tacque nel momento in cui, sebbene ingiustamente, avvertì che l'arte lo stava superando. Fu vero silenzio? Assolutamente no. Ce lo confermano le sue aree musicali, le centinaia di brani salottieri, lo Stabat Mater e naturalmente la Petite Messe Solennelle, privilegiando nei primi casi il clima intimo e raffinato del salotto e nei secondi il rarefatto ambiente ecclesiastico. Fu quindi soltanto il teatro, il grande spettro che Rossini volle fuggire, l'unico luogo che gli ricordava il suo desiderio giovanile, la fusione fra l'opera seria e l'opera buffa. Nonostante l'intima delusione, la sua ricerca non si arrestò mai e accanto allo studio quotidiano di Bach cominciò a prendere in considerazione le nuove intuizioni che si stavano diffondendo. «Scrivo perché non posso farne a meno», dice al figlio di Weber. Un critico lo trova sempre intento a scrivere musica e a metterla in bella. Il pittore De Santis, che lo dipinge nell'ennesimo ritratto, annoterà: «Non si stanca mai di perfezionare i manoscritti». Se guarda compassionevole alle sue opere come alle sue vecchie baracche, nel suo ultimo periodo di vita Rossini scrive «Un'Ave Maria», adoperando per la melodia due soli note, e infine le Adieu à la vie, elegia per voce e pianoforte, dove l'intero testo poetico è intonato sull'unica nota Do, dominante del tono di Fa, in cui il pezzo è composto. Gioacchino lo offerse agli amici l'8 aprile 1868, pochi mesi prima della sua morte.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.